Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Da più parti in questi mesi, a proposito del Next Generation EU, vale a dire il programma europeo di aiuti da 750 miliardi messo in campo per far fronte alla pandemia, si è evocato il precedente del piano Marshall, varato nel 1947 dagli Stati Uniti per favorire la ricostruzione dei paesi europei, tra cui Italia e Germania. Contesti ovviamente molto diversi, certamente. Allora si era alle prese con la ricostruzione dopo gli immani disastri della guerra e il piano Marshall ebbe un'enorme rilevanza anche sul piano geopolitico per l'asse che si creò tra Stati Uniti e paesi europei in funzione antisovietica, una divaricazione poi resa palese dagli sviluppi della guerra fredda. Oggi, al contrario, si tratta di sostenere le economie europee colpite duramente dalla pandemia all'insegna dei due assi portanti del Recovery Plan, la transizione green e lo sviluppo delle tecnologie digitali. Ma oggi, come allora, l'Europa è chiamata a una sfida epocale che può determinare i futuri assetti socio-economici dei prossimi decenni. Bene, di questi temi discutiamo questa sera con Donatella Strangio, che è docente di storia economica all'Università La Sapienza di Roma. Buonasera e benvenuta, professoressa.
Grazie, dottor Pesole. Buonasera a lei.
Il piano Marshall, annunciato nel 1947 dal segretario di Stato George Marshall, venne approvato dal Congresso nel 1948 attraverso il Foreign Assistance Act, che prevedeva anche altri programmi di aiuti a Europa e Cina. Diretto a favorire la ricostruzione dei paesi europei, il piano Marshall partì con uno stanziamento di 5 miliardi di dollari, che nel 1952, a fine programma, crebbero a 14 miliardi, pari al 5,4% del PIL americano. All'Italia vennero concessi 1,5 miliardi, il 9,2% del PIL medio annuale nel periodo 48-52. L'assistenza venne fornita sotto forma di donazioni e in misura minore con crediti a lungo termine erogati a tassi di interesse contenuti. Per ricevere gli aiuti occorreva predisporre un programma di utilizzo che, una volta approvato, veniva trasmesso all'European Cooperation Administration a Washington, che si incaricava di reperire materie prime, semilavorati e tecnologia da trasferire nei singoli paesi. Ogni Stato poi vendeva in moneta nazionale agli imprenditori i relativi beni. Il ricavato andava a costituire un fondo di contropartita, le cui risorse dovevano essere a loro volta investite in infrastrutture e servizi. Erano previste alcune clausole da rispettare per la concessione degli aiuti: promuovere la produzione industriale e agricola, implementare misure finanziarie e monetarie che stabilizzassero le valute, cooperare con gli altri paesi aderenti al piano per incrementare la rete di commercio. Era poi richiesto un utilizzo efficiente delle risorse del paese, incluse le attività detenute negli Stati Uniti.
Ecco, allora, professoressa Strangio, già notiamo che c'è una differenza tra il piano Marshall e il Next Generation EU. In realtà il piano Marshall era composto in prevalenza da sovvenzioni, mentre il Next Generation è sovvenzioni ma anche prestiti.
Esatto. E, tra l'altro, il piano Marshall poi erano anche fondi a fondo perduto, alcuni di questi prestiti, proprio perché, anche come viene indicato in storia economica, il piano Marshall viene visto anche come l'inizio di quella che è una politica di cooperazione che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, in particolare quella età che viene definita dal 45 al 74 come Golden Age e che ha rappresentato anche dal punto di vista economico un periodo storico caratterizzato da diversi miracoli economici, le cui radici si trovano proprio come, per quanto riguarda l'Occidente, anche se la Golden Age ha riguardato l'intero sistema economico globale, però la gran parte del successo in Occidente è dovuta proprio all'utilizzo del piano Marshall.
Ecco, per quanto riguarda l'Italia, è indubbio che il piano Marshall ebbe un ruolo fondamentale per far ripartire il paese, l'economia. E tuttavia non fu l'unico elemento, no, a determinare la svolta che l'Italia compì nel breve volgere di alcuni anni da un'economia prevalentemente agricola a una dimensione industriale, cioè fu un ruolo molto importante anche dello Stato, no, nell'economia.
Assolutamente, quello poi è il periodo chiamato, anche conosciuto in economia come il consolidamento di quella che viene definita l'economia mista, quindi con una forte caratterizzazione dal punto di vista delle politiche keynesiane. E l'Italia infatti fu la terza a beneficiare dei fondi del piano Marshall dopo Gran Bretagna e Francia, ma anche la stessa Germania, naturalmente con le dovute cautele, cioè la Germania sotto la Germania occidentale, quella per intenderci con capitale Bonn, anche perché piano Marshall e Bretton Woods, che piano Marshall segue a Bretton Woods, ha caratterizzato, se vogliamo, l'inizio di quella che viene definita guerra fredda e che ufficialmente la si fa partire nel 1961 con la costruzione del muro di Berlino. E l'Italia appunto ha beneficiato circa di 1,5 miliardi e in particolare possiamo dire però che c'è un punto, forse l'unico punto di contatto con il New Generation Recovery Fund dovuto al manifesto politico in certo qual modo, perché non dimentichiamo che il piano Marshall, oltre a un sistema di aiuti, è stato prevalentemente anche un manifesto politico molto importante, perché l'obiettivo era di sostenere l'Italia per non farla cadere nelle mani della sinistra e quindi entrare nell'orbita di quella che era l'Unione delle Repubbliche Sovietiche all'epoca guidata da Stalin, in prospettiva appunto di quello che era il nascente blocco sovietico, tant'è vero che prima delle elezioni lo stesso Marshall, da quale poi prende anche il nome l'European Recovery Program, chiarì che il piano per l'Italia si sarebbe arrestato se avesse vinto il fronte popolare. E invece questo della New Generation è proprio cercare di anche consolidare, ecco perché forse viene evocato il piano Marshall. Tra l'altro comunque il piano Marshall viene evocato tutte le volte da 70 anni ad oggi ci sono delle crisi internazionali, perché effettivamente c'è stata una forte cooperazione, ma questa cooperazione però ha avuto anche successo perché in realtà c'era una forte volontà da parte degli Stati Uniti. Vorrei sottolineare, dottor Pesole, anche un altro elemento importante, che in quel preciso momento storico forse è stato l'unica volta che la storia abbia insegnato qualcosa, perché il piano Marshall e poi tutto quello che ne è conseguito, il nuovo ordine mondiale, la costruzione di queste istituzioni internazionali, di cui la gran parte appunto comunque all'epoca venivano, anche oggi comunque c'è una forte influenza, ma all'epoca ancora di più da parte degli Stati Uniti, era un modo per evitare ciò che era successo durante l'interwar years, cioè la fine del primo conflitto mondiale, che aveva poi provocato anche tutta una serie di difficoltà, tra le quali poi inframmezzate anche da una crisi molto importante che è la Grande Depressione del 29. Quindi onde evitare questo, quindi gli Stati Uniti memori anche cercano appunto di rafforzarlo, quindi, e rafforzare la compagine dal punto di vista politico ma anche economico, perché un'Europa forte era importante anche per il commercio e le politiche americane. E non dimentichiamo anche che il piano Marshall, anche la gran parte di questi fondi, derivano da quelle che sono le tasse degli americani.
Ma infatti molto opportunamente poc'anzi lei sottolineava come ci fosse poi una connessione, no, tra il piano Marshall e le decisioni che vennero assunte in quegli anni. Ad esempio Bretton Woods è fondamentale perché lì si pongono le basi per la nuova architettura, se vogliamo, internazionale dal punto di vista degli assetti e anche degli equilibri monetari. Quindi insomma è un periodo di grandissima importanza e quindi in qualche modo dobbiamo riferirci in ogni caso a quegli anni, anche se sono così lontani e diversi.
Assolutamente, assolutamente, proprio per lo spirito di cooperazione.
Sì.
E tra l'altro anche i referenti, i nostri referenti, da De Gasperi a Luigi Einaudi, che poi era in quel momento primo ministro, ma poi divenne anche presidente della Repubblica. Oggi possiamo dire che chi ci sta traghettando è Draghi, che comunque è una personalità, diciamo, quindi a livello europeo, come lo stesso Einaudi.
Infatti ci sono delle somiglianze anche da questo punto di vista. Professoressa, abbiamo poco più di un minuto, ma ce la farà l'Europa con il recovery plan a rimettere in piedi anche, come dire, un progetto europeo che si era arenato prima dell'esplodere della pandemia?
Questo è una domanda da $1 milioni. Lei ha fatto molto bene a porre l'accento sul progetto, perché quello che ha consentito poi all'Italia di porre le basi del suo miracolo economico è stato proprio il progetto con il quale sono stati utilizzati poi questi finanziamenti, con le quali sono state finanziate tutta una serie di attività, di infrastrutture, e che hanno avuto anche delle ulteriori conseguenze successivamente alla fine del piano Marshall, oltre naturalmente ad aver avuto un controllo. Naturalmente poi anche tutto questo, io volevo segnalare l'importanza poi anche di un testo di storia economica della nostra collega Francesca Fauri, proprio sì, relativamente al piano Marshall dell'Italia, che mette in evidenza anche proprio tutti questi aspetti, non solo dal punto di vista quantitativo ma qualitativo. Per quel che mi riguarda, rispondendo alla sua importantissima domanda, è il progetto quello che conta.
Certo.
Quindi è che cosa vogliamo fare, qual è l'obiettivo, quindi non enormi o pensare di poter risolvere chissà che cosa, ma soprattutto indicare avere degli obiettivi e indicare la strada per come raggiungerli.
Esatto, e questa è la sfida. Professoressa, molte grazie per essere stata con noi questa sera. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla prossima puntata, e grazie ancora, professoressa.
Grazie a lei, dottor Tesole. A presto.